E dunque, tra poco avremo ospite proprio al telefono Arlo Bigazzi per parlare di uno dei suoi più recenti invece progetti, ossia Majakovskij, cantata per Vladimir Vladimirovich. Spettacolo teatrale, audiolibro, disco, doppio CD e molto altro ancora, realizzato insieme a Chiara Cappelli e più qualche altra collaborazione. Intanto ci ascoltiamo il prologo, c'è un primo CD con tutto poi recitato di Chiara Cappelli, un secondo CD tutto invece strumentale, più libro e tanto altro. Ne parleremo tra poco con Arlo Bigazzi. Intanto il prologo.
Primavera, il cielo azzurro interrotto da enormi nuvole bianche. Il cortile della Federazione Russa degli Scrittori Proletari traboccava di gente. Via Voroschi era bloccata, la folla ci confluiva dalla Krasnaya Presnia. In piazza Arbatskaya una massa sterminata si rovesciava per le vie, i vicoli laterali, e i guardie a cavallo trattenevano a stento la ressa. Decine e decine di foto e cineapparecchi si levavano in alto sulle teste della gente. C'era chi si affacciava dalle finestre, chi si sporgeva dai cornicioni, chi aveva portato i bambini e li teneva sulle spalle in modo che potessero vedere. C'era chi si arrampicava sui rami degli alberi e chi stava aggrappato ai lampioni. Erano in migliaia persino sui tetti delle case e dai loro balconi. Pendevano drappi neri. Poi, le porte che sbattono, l'odore penetrante dei fiori, il rumore cadenzato dei tacchi del picchetto d'onore, la divisione moscovita dei fucilieri dell'Armata Rossa. La camera ardente fu chiusa. Non fu altrettanto semplice chiudere la bara. Le eleganti scarpe J.M. Weston, numero 46, rinforzate in ferro e comprate a Parigi, non volevano proprio saperne di starci dentro. Seduto sul coperchio, Yuri Libedinsky ci mise tutta la sua forza di giovane scrittore. Il feretro venne portato a braccia nel cortile, drappeggiato di nero e rosso, dondolando lentamente, navigava sulla marea di gente. Davanti stavano due operai, con una pesante corona costruita con volani e martelli, viti e bulloni. Sopra c'era scritto: al poeta di ferro, una corona di ferro. Fuori, ad aspettarlo, un camion Packard di produzione americana. Il feretro fu sollevato su una piattaforma fatta di pezzi di lamiera e pannelli in legno dipinti di grigio e nero metallizzato. C'erano persino due bande a suonare la marcia funebre di Chopin, ma non si misero d'accordo e la eseguirono ognuna a modo proprio. Uno dopo l'altro, dalla balconata, al primo piano del palazzo che fu di proprietà dei conti Salagup, uomini della nomenclatura presero la parola. L'ultimo oratore fu il giovane e promettente poeta Simeon Kirsanov, l'allievo che aveva rinnegato il maestro qualche mese prima. Non tenne discorsi, si limitò a leggere brani di A piena voce. Continuavano ad arrivare fiumane di gente. Non riesce neanche a morire senza far casino, commentò qualcuno. E il giornalista Mikhail Kaltsov si mise al volante del Packard. Non aveva mai guidato un camion, ma riuscì a metterlo in moto e a partire. Prima sbalzi, brusche tirate, poi troppo veloce perché l'interminabile corteo di 150.000 persone lo potesse seguire. Piazza Arbatskaya, Via Znamenka, Volkhonka, Balshaya Yakimanka, Danskaya. La folla si disperse. Fu un pezzo di vita pulsante in una delle sue manifestazioni più alte. Nelle sue parole non troverete la più piccola ipocrisia, né il più piccolo dubbio o la più piccola esitazione. Anche adesso, ogni volta che trovo in un posto qualsiasi, in qualsiasi suo libro, la vita ha un lampo scintillante che batte da quella parte. È arrivato lontano, Vladimir Vladimirovich. Molto lontano dal nostro tempo. E in qualche luogo, dietro qualche angolo, gli toccherà aspettarci ancora a lungo.
Il prologo di questo lavoro, spettacolo teatrale, ma anche progetto che esce su doppio CD, un audiolibro, un monologo, come abbiamo ascoltato, con Chiara Cappelli e musiche curate da Arlo Bigazzi, con varie collaborazioni, c'è anche Brian Renninger dei Tuxedo Moon che abbiamo citato in precedenza, e abbiamo con noi al telefono proprio Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, Arlo Bigazzi, nome insomma importante della scena musicale italiana, attivo da tanti anni con numerosi progetti, insomma poi uno dei, come possiamo dire, gestori della materiali sonori, fondatori e poi svariati progetti, come detto in precedenza, tra cui questo nuovo Majakovskij, cantata per Vladimirovich. Raccontiamo un po' di questa idea, che nasce forse inizialmente come spettacolo teatrale e che poi è diventato molto altro, perché veramente si coprono varie forme d'arte, no? Dalla musica alla lettura, quindi al libro. Ecco, quindi partiamo da questo.
Sì, no, con Chiara Cappelli erano alcuni anni che lavoravamo insieme, ma sempre diciamo a servizio di altri, ecco. Però nonostante il gap generazionale c'è sempre stata una buona intesa, che a un certo punto ci siamo chiesti se era il caso di provarsi in una cosa gestita da noi. Cercando un argomento comune venne fuori che Chiara aveva studiato russo e il suo grande amore per Majakovskij, e decidemmo di approfondire questo argomento. Io inizialmente ero molto ritulante, mi spiace.
Aspetta, come si può dire?
non ero convinto perché con Majakovskij avevo avuto un grande amore giovanile, sì. Però poi per passare gli anni avevo abbiurato, sconfessato, insomma, poi ho capito anche perché. Quindi quando Chiara tirò fuori questa cosa, gli mise una serie di paletti, insomma, che non si doveva parlare del Majakovskij, della rivoluzione, insomma, cercare altre cose per affrontare questa figura, insomma.
Questa figura più giovanile in questo caso.
Sì, perché poi in verità l'accento è sulla, cioè Majakovskij è un pretesto, è su la rivoluzione che è insita nell'essere giovani, insomma. Uh-huh. Poi lui è proprio una figura, secondo me, modernissima, che se ci fosse oggi con Chiara ci divertiamo ancora a dirlo, che se ci fosse oggi farebbe lo youtuber, insomma, cioè avrebbe un blog sicuramente, capito? Perché a noi ci è arrivato il poeta, ma lui in verità ha toccato talmente tante discipline che poi noi abbiamo anche cercato di rappresentare con il progetto globale, perché appunto partì con un semplice monologo e che avremmo fatto solo qualche video. I video sono andati avanti. Poi una condizione iniziale era proprio che Chiara non doveva mai provarsi a chiedermi di fare un disco. Poi venne fuori l'esigenza di fare il disco, perché portandola a giro poi ce lo chiedevano, e doveva essere però una cosina semplice, con un disco singolo, con poche persone coinvolte. Poi invece gli ospiti, le amicizie, avevo tanto materiale che Gian Piero Bigazzi, mio fratello, che è il direttore dei materiali sonori, e disse: ma perché non fai un doppio? E allora è nato il doppio. Mentre lavoravamo sul doppio, ma perché non facciamo un libro? E allora abbiamo coinvolto una serie di nomi, si fa da Luciano Del Setti a Daniele Corzi, al poeta Francesco Forlani, a Mirko Salvatori. Mentre facevamo un libro, perché non ci inseriamo due graphic novel? E allora ci sono due graphic novel di Riccardo Cecchetti e di Monica Zeo. Insomma, alla fine è diventato un progetto transmediale, ecco, perché abbiamo, cioè, sta attraversando una serie di discipline.
E la cosa è molto bella, perché comunque in un'epoca in cui la cultura viene un po' massacrata dalle istituzioni, anche parecchio massacrata dalle...
No, io non direi massacrata, io smetterei di dire che è massacrata, se ne sono proprio scordati.
Ecco,
cioè,
esatto.
Non è massacrata.
Ma proprio non la considerano più. Nemmeno, esatto, perché
no,
massacrata vorrebbe dire in effetti che viene contemplata in qualche modo, invece
sì,
viene proprio ignorata. Però dall'altra c'è chi, perché poi l'Italia ha tante belle figure che invece portano avanti la cultura nonostante tutto, e questo è un'opera veramente onnicomprensiva che è veramente assai stimolante. Citavi i video che si possono vedere ovviamente sui canali,
sui canali
YouTube, libro, musica, anche perché è un doppio CD, il primo CD è proprio con il monologo e con,
diciamo,
le musiche sotto,
noi...
e il secondo è strumentale invece.
Sì, diciamo il termine tecnico di noi per capire, sì, il primo CD è il CD teatrale, uh-huh. dove Chiara interpreta il monologo scritto da me con le traduzioni dal russo fatte da lei, perché abbiamo ritoccato anche...
Infatti, vorrei capire il testo come nasce, quindi tutto questo monologo, questo recitato teatrale, come è stato strutturato? Non tanto nei concetti, proprio nella stesura.
No, sulla vita giovanile di Emilia Costi, almeno i libri che avevo a disposizione io, non si trovava molto. Cioè, ho iniziato a leggere, a studiare, via via trovavo delle cose che mi interessavano e mettevo in fila. Poi all'interno abbiamo inserito, cioè in un flusso continuo fra biografia e poesia, abbiamo inserito le traduzioni di Majakovskij.
Okay.
Un dubbio che avevo all'inizio, come dicevo prima, era che non mi tornavano tanto alcune traduzioni. Infatti Chiara ha fatto un gran lavoro andando a ristudiare anche vocabolari dell'Ottocento,
però...
e ci siamo accorti che spesso venivano usate parole anche incomprensibili. Insomma, la domanda che ci facevamo più spesso, cioè quando Chiara mi portava le traduzioni, era: cosa direbbe un ragazzo di 20 anni oggi? Che parola usava? In qualche modo abbiamo cercato
di attualizzarlo nel linguaggio.
Sì, di renderlo più attuale nel linguaggio. Ecco, ora, senza pretese linguistiche, insomma, noi siamo giurlari, insomma, uno slavista ci può criticare tranquillamente. Mi sembra che Chiara abbia fatto un gran lavoro, ecco, questo sì.
Allora, io direi, abbiamo ascoltato il prologo, di continuare con, diciamo, la seconda traccia dello spettacolo teatrale, nel senso che ovviamente non ascolteremo tutto, ascolteremo poi un ulteriore estratto, però intanto per dare un'idea di che cos'è poi questo lavoro. Sarò nuvola in calzoni, Arlo Bigazzi, Chiara Cappelli, il titolo è abbastanza lungo che me lo devo leggere, quindi Majakovskij, cantata per Vladimirovic.
Ti posso interrompere?
Sì.
No, cioè in verità è tutto un meccanismo di incastri. Il disco si chiamerebbe Majakovskij, il futuro viene dal vecchio, ma è il respiro di un ragazzo. Mentre il libro ha come titolo Cantata per Vladimirovic.
Okay. Okay.
Però va bene,
va
ci piace
bene.
Questa
ci piace tutto.
Sì, sì, anche nel libro c'è il titolo del disco. Insomma, quindi
anche
va bene.
Ma come esce? Tutto insieme oppure sono cose separate?
No, sono cose separate, c'è un'offerta nel catalogo per corrispondenza di materiali sonori, si può trovare su internet, dove si può acquistare un box, insomma c'è perfino delle magline, delle stampe d'arte tratte dalle tavole, delle graphic novel, insomma c'è un
tanta
merchandising
roba,
sì, più articolato.
E allora,
però, sono tutte separate, o si può trovare il modo di metterle, di acquistarle tutte insieme?
E beh, insomma, un bel regalo natalizio, come si dice.
Sì, sì.
Intanto, beh, ci sta, dai, mi sembra un buon consiglio. Intanto ci ascoltiamo un altro estratto e poi torniamo con Arlo Bigazzi qui con noi al telefono dentro Puzzle Radio Città Aperta.
Sui timpani dispone l'amore. Ma come me non potete torcervi per diventare un labbro continuo. Venite a istruirvi dal salotto addobbata di batista, cerimoniosa impiegata dell'angelica lega. Voi che con calma sfogliate le labbra come una cuoca le pagine del libro di cucina. Se volete, sarò carne rabbiosa. E come il cielo, variando i toni. Se volete, sarò inappuntabilmente soave. Non uomo. Non donna, ma nuvola. In calzoni. Se volete, sarò carne rabbiosa. E come il cielo, variando i toni. Se volete, sarò. Soave.
Un altro estratto da questo bel lavoro che vede insieme Arlo Bigazzi, Chiara Cappelli e poi numerosi numerosi, svariati ospiti che hanno dato il loro supporto a questo, a questa operazione musicale, teatrale, videografica e editoriale, quindi c'è di tutto, multimediale la cosa, e ci fa molto piacere raccontarla con Arlo Bigazzi. Allora, proprio a livello di musiche, come hai concepito invece, ecco, la scrittura, dei suoni?
Era la prima volta che mi concentravo, cioè che mi cimentavo in un testo, quindi prima ho fatto quello con le consultazioni continue con Chiara, e poi ho pensato alla musica e mi sembra, però non mi ricordo più quali sono, forse due brani li avevo già da qualche parte, poi ho composto tutto di seguito, insomma.
Okay.
Il produttore del disco è Lorenzo Tommasini, collaboratore di, cioè, che ha lavorato con De Gregori, ha lavorato con CSI, eccetera, eccetera. Gli portai un file con più di, mi sembra, 108 strumenti, cioè, perché avevo messo tutto disteso. Per decidere cosa fare, nell'ultimo brano andavo a riascoltarmi o se cadeva a metà o all'inizio. Non sono stati, cioè, sono brani in qualche modo separati, ma se uno ci fa attenzione ci sono suoni o armonie che si ripetono, insomma.
Certo. E quindi, ecco, a livello teatrale al momento è tutto fermo, ma c'è stata la possibilità di fare qualche spettacolo prima di tutto il disastro, oppure no?
No, no, sì, noi, il progetto è nato nell'estate del 2016, cioè la scrittura è iniziata nell'estate del 2016, nel 2017 abbiamo, ora non mi ricordo la quantità precisa, ma insomma una dozzina di spettacoli li facevamo. Poi ci siamo fermati perché il disco ha preso più tempo di quello che pensavo, e poi siamo ripartiti, e poi è arrivato lo tsunami, il pandemio,
che ha tagliato un po' le gambe. Però insomma,
no, siamo riusciti a farlo a Treviso, al Carta Carbone Festival a ottobre, a metà ottobre. Avevamo già altre date, ma insomma, tutto quello che avevamo imbastito è saltato tutto.
Ma come è concepito questo spettacolo? Ecco, pensando più alla, diciamo, a spettacoli recenti, ma rispetto a quelli di qualche anno fa, insomma.
L'idea è un po' fisarmonica, non so come descriverlo, perché parte molto umile, come un monologo semplice. I primi spettacoli eravamo Chiara, io e alla chitarra Francesco Cusumano. Poi si è aggiunto Lorenzo Boscucci che, per la parte elettronica, però era perché era pensato anche per poterlo fare nelle librerie, nelle biblioteche, in piccoli locali, però pronti poi a poterlo allargare se ci fosse stata l'occasione. In questi anni ci sono due o tre volte si è fatto anche nelle piazze, insomma, la formazione, c'era Mirio Cosottini alla tromba, c'è stato Lorenzo Tommasini alle tastiere, cioè la formazione si sarebbe allargata in base alle possibilità tecniche e anche alle possibilità economiche.
Certo.
Perché insomma, siamo messi male con la cultura, ma eravamo messi male anche prima, insomma, e quindi noi l'avevamo progettato con questa idea. Appunto, noi in gergo noi diciamo a fisarmonica, cioè se il posto è piccolo e non ci sono soldi andiamo in tre, se il posto è più ampio e ci sono soldi si può arrivare anche alla formazione completa, insomma.
Certo. E quindi comunque, ecco, come diciamo, il materiale è disponibile sia venduto separatamente che in un unico box, e sicuramente per gustare forse appieno tutto è consigliabile il box. Poi chiaramente c'è chi preferirà alcune cose, chi altre, chi l'aspetto musicale, chi l'aspetto letterario, il testo.
Ha visto Facebook, si riesce a comunicare con il pubblico. Mi hanno scritto che l'esperienza di leggere delle graphic novel e ascoltare Chiara recitata sia una bella esperienza. Io non l'ho fatta, riporto quello che mi hanno raccontato.
Chiaro. E tu invece, ecco, abbiamo detto prima dei tanti progetti che negli anni hai portato avanti, ultimamente stai anche lavorando su altro, a parte questo?
No, perché negli ultimi anni sono stati veramente intensi, perché appunto c'era il Majakovskij, si prendeva tempo e cervello. Poi ho fatto una colonna sonora per una processione, per una sacra rappresentazione in un paese più vicino, mi è stata commissionata. Una cosa bella, c'era una città musicale con questa musica che veniva diffusa di continuo, dove ho coinvolto Stefano Saletti nella composizione dei brani. Poi con Luca Brandi, che è un disegnatore, un fumettista, ho fatto la colonna sonora a un suo graphic novel. E poi in pandemia, quando appunto arrivò lo tsunami, con il gruppo base, diciamo, del Majakovskij, cioè io, Chiara, Lorenzo Buspucci, Lorenzo Tommasini e Emilio Cosottini, abbiamo fatto quattro brani che fotografano il momento che avevamo vissuto, insomma.
Certo. E quindi...
Quindi, insomma, ho fatto tanto. Ora rimango concentrato su Majakovskij, ecco.
Chiaro. Quindi doppio CD, adesso lo dico bene, dal titolo Majakovskij, il futuro viene dal vecchio ma il respiro di ragazzo. E no, ma è importante essere precisi in questo senso, però per non confondersi comprate tutto il box, quindi cioè, e fate prima. E quindi veramente un'ottima operazione. Poi c'è anche il libro bello corposo di 106 pagine, Majakovskij cantata per Vladimirovich, edito da editrice Zona, invece il doppio CD per materiali sonori, chiaramente. E poi...
No, in verità ti racconto uno scoop, ci sarebbe pronto anche un terzo disco realizzato con Flavio Ferri di Delta 5, per capire chi è meglio, con le foto di Lucia Baldini, che andranno a illustrare, a interpretare la poesia altrove tradotta da Chiara. E questa dovrebbe uscire per la Silentes. Se non c'era la pandemia, doveva uscire in questi giorni. No. Però è tutto dilatato e rallentato, insomma.
Però noi siamo qui a presentare con molto piacere questo lavoro, quindi ricordo tra l'altro che tra poco ci sarà anche il podcast di questa chiacchierata fatta con Arlo Bigazzi, così per approfondire o riascoltare appunto tutto quello che abbiamo detto. E poi ovviamente Puzzle, questa trasmissione sarà in replica anche giovedì sera come classico, quindi anche ancora una volta ci sarà modo per convincersi che questo è un ottimo lavoro da ascoltare e da supportare.
Io... È un ottimo regalo di Natale.
Esatto, assolutamente. E... Ma come sta andando, insomma, riscontro?
No, sì, siamo parecchio soddisfatti, ecco, no, ma anche tanta solidarietà su Facebook, appaiono chi ha acquistato il box, si fanno la poi selfie con la maglietta, con il libro, il disco, cioè sono atti di solidarietà, io li interpreto d'affetto, certo, che in questo momento difficile fanno molto piacere, insomma, non so come descriverlo senza commuovermi, quindi andiamo avanti.
Allora, io Arlo ti ringrazio per essere stato con noi, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, magari non ho toccato con le mie domande, a te mi trovo.
No, mi sembra sei stato perfetto, sono stato felice di essere stato ospite tuo.
No, va bene, il piacere mio, e complimenti anche per tutto quello che hai fatto e che continui a fare come artista, come musicista, perché insomma conosco il nome di Arlo Bigazzi veramente da tanto tempo, e poi questa è la prima occasione con cui ho modo di parlare con Arlo, quindi ne approfitto proprio per fare anche i complimenti in diretta.
Ora una postilla, mi hai detto che hai passato un brano dei Kudu, sì, a Delivery, giusto?
Sì.
Quello è stato il primo album che io ho mixato, che ero proprio al banco di regia e ho mixato.
Disco splendido che io consiglio assolutamente, edito anch'esso da Materiali Sonori nell'87-88, giù di lì, veramente ricco anche lì di spunti e di idee. Quindi Kudu, un nome che forse non viene spesso ricordato per quel che riguarda un certo suono, che poi io ho definito sì new wave, post-punk, molto arty per certi versi, e che invece è veramente di un certo spessore, quindi non è la prima volta che l'ho trasmesso, oggi però ne ho riapprofittato per mandarlo in onda, visto che sei tu ospite qui in trasmissione. Allora, l'infanzia, ancora Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli, grazie Arlo per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao.
Quando si parla della vita di un poeta, se non è una biografia, possiamo farlo in qualsiasi modo. Per un poeta si può navigare liberi nella cronologia, si possono mettere nomi, luoghi, date. Non è obbligatorio farsi dal principio, anche se non è obbligatorio farlo neppure nelle biografie. Guardaboschi. Amò la madre. Ebbe due sorelle. Nacque a Baghdati, un paesello costruito sulle sponde di un torrente di montagna. Dove c'è il ponte? Su, un po' più a destra, verso i monti, c'è una casetta in travi di castagno. Ha una scala in pietra e le tre stanze di cui è composta hanno le finestre a sesto acuto. Ecco, lì è nato Vladimir Vladimirovich. E i valichi, dove soffia il vento fra le rocce, oppure se ne stava pigramente in giardino, dopo essersi riempito le tasche di frutta e aver preso qualcosa ai suoi cani. Si sdraiava sotto un albero, con i cani sempre accucciati accanto, e leggeva. Leggeva Agafia allevatrice di polli, Veglie alla fattoria presso di Canca, Don Chisciotte. Si costruì una spada in legno e un'improbabile armatura. E come l'ingegnoso Hidalgo correva a guerreggiare in verosimili battaglie. A volte, nelle sere d'estate, se ne stava a scrutare il cielo, confrontando le costellazioni sulla carta astrale allegata al Vakrugmira. L'aritmetica gli era ostica. Gli sforzi della sua mamma erano praticamente inutili. Ma perché doveva contare pere e mele da suddividere tra i bambini, mentre lui avrebbe vissuto offrendole e ricevendole, senza mai contare. partì e andò a studiare a Kutaisi. Ginnasio, esame d'ammissione, promosso! E iniziò a nutrire dubbi per il vecchiume, il religioso e anche le regole. Disegnava bene, tanto che tutti si convinsero che da grande sarebbe diventato pittore. Poi il padre morì. Sulla sua fronte si disegnò una ruga che divenne un segno indelebile. Si trovò a crescere in fretta Vladimir Vladimirovich e dovette darsi da fare. Partì per Mosca, con la madre e le sorelle. Mosca era grande. Qualcosa sarebbe accaduto. Passato Tiflis, iniziarono cose strane. La sabbia, dapprima comune, poi desertica, senza terra, e infine grassa e nera. Oltre il deserto, il mare, che lecca la riva con il sale bianco. Lungo la riva, cammelli bruni che camminano strappando cespugli privi di foglie. Di notte cominciamo a vedere costruzioni da selvaggi, come nere cavità da pozzi frettolosamente rivestiti d'assi. Gli edifici coprivano tutto l'orizzonte, ci correvano incontro, si arrampicavano su per i monti, si allontanavano nello sfondo, si affollavano. Mulini a vento all'orizzonte, boschi in colori di betulle, torri di ferro nelle stazioni. Apparve Mosca. Vide molte cose, Vladimir Vladimirovich, e molto ebbe da ricordare.